www.redigio.it e la storia continua. Siamo a Milano, il Lazzaretto. A vederla ora, sovrastata dai palazzi moderni a 10 piani e più, in largo Bellintani, con le macchine che vi parcheggiano davanti sul lato di via Larga Lazzaro Palazzi e fra i rumori del traffico da quello che affaccia Viale Tunisia, si stenta a credere che questa piccola, minuscola chiesa di impianto seicentesco sorgesse al centro del Lazzaretto, di cui non è rimasto nulla se non quel poco visibile in via San Gregorio. Fa impressione pensare che questa chiesa, voluta dal cardinale Carlo Borromeo e realizzata fra il 1580 e il 1591, si trovasse all'interno di quel luogo di sofferenze e fosse protagonista della grave pestilenza del 1630, quella raccontata dal suo celebre libro dal Manzoni. La stampa di Marcantonio dal Re, tratta dalla serie di 88 vedute di Milano, pubblicata intorno al 1745, ce la mostra posizionata al centro dell'enorme quadrato del Lazzaretto quattrocentesco, racchiuso fra le sue belle mura in cotto e circondato da colonne. Si nota la sua forma ottagonale, che sarebbe un rimando chiarissimo all'ottavo giorno, quello della resurrezione del Cristo, dal trionfo sulla morte, dell'eternità, e con le arcate tutte aperte e visibili da ogni lato, affinché gli appestati potessero vederla dalle 228 celle e assistere alla celebrazione della messa. Non c'è altro. Nell'incisione attorno ad essa e appare ancora più minuscola con tutto quello spazio vuoto. Oltre le mura si vede un'altra chiesa, forse la vicina San Gregorio, con una porzione di terreno cintato di pertinenza della stessa. Poi, a perdita d'occhio, solo campi, a dimostrazione della natura agricola in un contesto che rimarrà tale fino alla metà dell'Ottocento. Ai milanesi è nota col nome di San Carlo al Lazzaretto, affettuosamente San Carlino, per le sue ridotte dimensioni, ed è stata progettata da Pellegrino Pellegrini. Il Tibaldi, com'è universalmente conosciuto. Nel corso della sua lunga storia ha subito rifacimenti e ristrutturazioni, ma non le sono state risparmiate anche il degrado, offese, abbandono. Nel Settecento se ne voleva addirittura fare una bottiglieria, ma per fortuna l'ospedale maggiore che ne aveva l'amministrazione si oppose. All'epoca della Repubblica Cisalpina i francesi occuparono il Lazzaretto e fecero della chiesa un altare della patria, deprivandola della sua funzione religiosa. A metterci le mani fu chiamato il Pier Marini. Al posto dell'altare fu collocata la statua della Libertà e sulla cupola un tripode da cui si levavano i fiumi dell'incenso. Qualche anno dopo arrivarono russi e austriaci e per la chiesa andò ancora peggio. Per quasi tutto l'Ottocento fu adibita a stalla, a fienile, fino a quando tutta l'opera occupata dal Lazzaretto non fu acquistata nel 1881 dal Banco di Credito Italiano per una delle più succulente speculazioni immobiliari. Per la fortuna della chiesa, intendo, le fu risparmiata la sorte del Lazzaretto. Il compratore si era dovuto impegnare a non abbatterla, visto il valore di monumento storico. La vicina parrocchia di Santa Francesca Romana non si fidò e, mettendo insieme la generosità dei donatori, l'aiuto dell'arcivescovo, di quello di alcuni anonimi mecenati e dell'impegno a titolo gratuito dell'ingegnere Luigi Robecchi per la ristrutturazione, il parroco Giovanni Mazzoleni riuscì ad acquistarla. È grazie a tale sforzo che è stato possibile salvare questo simbolo del Lazaretto, della Milano della peste. Non hanno buona acustica e i concerti che ho avuto occasione di ascoltarvi non mi hanno soddisfatto del tutto, ma come lamentarsi? È già un miracolo se la possediamo, e a me fa anche tenerezza. Sembra un po' stordita per quanto è stato costruito intorno e deve anche difendersi dai tangari che non si fanno scrupoli. Non sono pochi i luoghi dove sorgono monumenti storici e civili e religiosi trasformati in bivacchi. Per capire che cosa c'era il Lazaretto e per poterne immaginare le proporzioni, le stampe dell'epoca che ci sono state lasciate in memoria non bastano. La veduta fotografica del 1882, che compare su diverse pubblicazioni, realizzata dall'alto di uno dei caselli di aziari di Porta Venezia, è poca cosa. L'enorme quadrilatero aveva un perimetro di 1,5 chilometri e occupava l'area compresa tra Corso Buenos Aires, il viale Vittorio Veneto e l'attuale via San Gregorio e Lazaretto. Leggendo Manzoni, mi sono sempre immaginato il via vai dei monatti con le carrette cariche di contagiati, i lamenti, le grida, le finestre serrate al loro passaggio, il suono dei campanelli, i banditori, l'oscurità. Del luogo preciso, però, non riuscivo a farmi un'idea. Ignoravo come fosse fatto il Lazaretto e in particolare dove si trovasse questo punto della città a quel tempo. Era fin troppo naturale, io leggevo il Manzoni, da una distanza geografica abissale, ma mi stupì non poco quando, arrivato a Milano per i miei studi, mi accorsi che in pochissimi sapevano identificare i contorni con precisione o non ne avevano una conoscenza approfondita. È proprio vero. La cancellazione di ciò che è esistito in un luogo finisce per cancellare il luogo stesso. E della trasformazione ne parlerò nella prossima puntata.
www.redigio.it e la storia continua.